A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, A come Atlante, ma oggi è mercoledì e quindi è anche A come Asia. Come sapete, ormai ci avviciniamo alla fine di questa seconda stagione. La trasmissione andrà avanti ancora tutto giugno fino alla fine del palinsesto. Quanto ad oggi staremo insieme fino alle 11. Come sempre con il nostro Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
Ciao Diana, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, in questi giorni ci sono stati diversi importanti appuntamenti asiatici, uno che non ha grande risonanza da queste parti, ma che è uno dei momenti chiave dell'Organizzazione Internazionale Economica dell'Asia, sono gli Shangri-La Dialogues, conferenza sulla sicurezza dell'Asia Pacifico, che si svolge ogni anno a Singapore. Durante il summit sono intervenuti ministri della difesa di tutti i più importanti paesi della regione, c'era anche Pete Hegseth per gli Stati Uniti. Sono state discusse ovviamente tutte le varie questioni geopolitiche che ruotano intorno al Pacifico. La Cina però ha mandato le seconde file, anzi per la precisione ha mandato i militari. È il secondo anno di fila che Pechino evita il confronto diretto su questo palcoscenico internazionale, come dire, è su altri tavoli che le trattative vere si svolgono. Infatti con gli Stati Uniti Pechino ha parlato alle Hawaii in un vertice a due che ha addirittura preceduto di un giorno gli Shangri-La Dialogues. Ma non è di questo che parleremo oggi, Gabriele, bensì di questioni squisitamente interne tra turismo e agricoltura. Ho capito bene, Gabriele?
Ma sì, facciamo un po' di colore, anche perché sono appena rientrato, no, come sai, dal viaggio in Cina, e quindi come al solito quando sei lì poi si esercita una sorta di sociologia dello sguardo, chiamiamola così, per cui si vede quali sono i fenomeni in atto e si misura cosa è cambiato più o meno, almeno così a prima impressione rispetto all'ultima volta che ci sei stati. E quindi niente, volevo un po' tornare su quei temi anche per alleggerire un po' da tutto il portato di geopolitica, relazioni internazionali con cui ci siamo sfiniti per mesi, mesi e mesi. Allora, volevo dire questo innanzitutto. Allora, nel mio appunto recente viaggio in Cina sono rimasto piuttosto colpito dal fatto che, nonostante si parli molto di questa crisi economica, i 12 milioni di nuovi laureati che non trovano lavoro e così via, le manifestazioni, o quantomeno esteriori, non sembrano rivelare tutto questo malessere. Allora, quando sono stato in Cina lo scorso ottobre, tutti quelli con cui, e ne avevamo già parlato anche in trasmissione, tutti quelli con cui ne avevo, avevo parlato si lamentavano più o meno della situazione economica, no? Non c'era rabbia o rassegnazione, però c'era un po' un'aspettativa. Bene, questa volta mi pare di aver colto una maggiore fiducia, che spesso però si basa non tanto su un effettivo cambiamento dal punto di vista economico, anche se comunque hanno varato il piano quinquennale, insomma hanno molto promosso questa idea di un rilancio economico della Cina, però si è basato molto anche su indizi esteriori. Per esempio, il fatto che negli ultimi mesi ci sia stata questa sfilata di capi di Stato e di Governo, no? A Pechino, da Xi Jinping. Ecco, mi pare aver dato a molti cinesi la sensazione che la Cina è finalmente importante, che si trova al centro del mondo, sta meglio di quelli che stanno fuori dalla Cina. Insomma, una ventata così di ottimismo.
Insomma, merito di Trump. No, beh, anche di tutti gli altri che prima sono andati.
Ma guarda che sì, anche un po' sì, perché poi quando si vede l'Europa, quando si vede Trump, quando si vede le guerre in giro per il mondo, così molti cinesi dicono, difatti la prima cosa che mi chiedevano molti era questa: ma la Cina è sicura? volevano una conferma da me, no? Anchen, questo Anchen Tiyi, prima di tutto la sicurezza che ricorre di continuo. E quindi questa idea di trovarsi comunque in un porto sicuro aiuta anche la propaganda di Stato, ecco, diciamo così. L'altro elemento che ho riscontrato sempre a Pechino, rifrequentando i miei luoghi, quelli che sono stati luoghi miei per 11 anni, è che c'è stato un grande turnover nelle attività commerciali rispetto a quelle alla Pechino che ho lasciato 4 anni fa. Questo turnover mi sembra andare inevitabilmente verso una direzione, cioè la sinizzazione. Allora, non solo le automobili che circolano per strada sono ormai quasi tutte cinesi, va bene?
Anche qua, tra l'altro, no, non è vero, non quasi tutte, ma se ne iniziano a vedere tante.
Eh sì, però noi adesso ci mettiamo i dazi, capito? Questo può avere una sua ragione dal punto di vista dell'industria dell'Unione Europea, là molto meno dal punto di vista invece dei consumatori europei, nel senso che comprarsi una Tesla, comprarsi una BYD è un discorso molto diverso dal punto di vista delle nostre tasche. Comunque, anche in Cina ci sono tante Tesla, quindi uno magari dice, ah, ma guarda, vendono tantissime Tesla, quindi vanno le auto straniere. E però, uno, sono prodotte in Cina, il più grande stabilimento della Tesla al mondo è a Shanghai, e poi sono di gran lunga meno delle BYD e di tutte le altre marche che ormai che non conosco neanche tutte le marche cinesi che fanno auto elettriche, mentre quando c'ero io, fino a 4-5 anni, beh, predominavano le auto tedesche e giapponesi, il motore a scoppio invece del motore elettrico. Ma oltre alle auto, anche le attività commerciali, i locali di tendenza, i ristoranti, i supermercati, vedono, dal mio punto di vista, una graduale sostituzione delle proprietà o gestioni straniere con quelle cinesi, oppure una sinizzazione dei contenuti. Mi spiego, questo è un esempio, ma è uno tra i tanti. Il supermercato in cui acquistavo cibo e materie prime occidentali, diciamo così, ecco, adesso si è spostato di qualche centinaio di metri, si è rimpicciolito, ma soprattutto per metà è occupato da alimentari tipicamente cinesi. Allora, questo è sicuramente dovuto alla partenza di molti stranieri, soprattutto occidentali, è piena di russi in questo momento, invece la Cina, Pechino in particolare. Comunque l'effetto della partenza di molti occidentali all'epoca del Covid negli anni successivi. Però è proprio evidente, una cosa che si nota, questa sinizzazione che riempie gli spazi lasciati vuoti, no? da questi stranieri.
Mm. Sì, come una specie di riscoperta, o diciamo la scoperta della possibilità, diciamo, di rivendicare le proprie radici. Fa un po' il paio con quello che ci dicevi la settimana scorsa su gli Instagrammer in abiti tradizionali, no? Un po'?
Sì, e difatti su quel punto volevo tornare un secondo, cioè il fenomeno della Hanfu, no? Cioè la moda, soprattutto di giovani donne, ma non solo, di vestirsi con abiti tradizionali e andare a farsi fotografare o farsi dei selfie in luoghi iconici. Allora, il nome di questo Han Fu rapidamente rivela un collegamento con la dinastia Han. Han Fu significa vestito Han, ma non è solo quello il riferimento iconografico, perché ci si veste anche nello stile delle dinastie successive, i Ming, i Qin e così via. E nelle contee dove prevale qualche minoranza etnica, anche gli abiti tradizionali di quell'etnia lì, per esempio nelle aree tibetane, vanno molto. Ci sono giovani cinesi, magari di etnia Han, l'etnia maggioritaria, che però si vestono come dei pastori nomadi tibetani e si fanno tutti questi selfie. Allora, è un fenomeno che ha creato un vero e proprio indotto, perché sono sorti negozi dappertutto che affittano gli abiti tradizionali, ci sono i truccatori just in time e anche questi allestitori, scenografi, fotografi, insomma è una roba che tira. Allora io mi sono chiesto da subito come mai una moda così strana fosse diventata pervasiva senza che il Partito Comunista facesse un plissé, ok? A rafforzare questa mia perplessità, cioè il fatto che, per esempio, molti giovani maschi seguaci di questo Hanfu assumono nel farsi selfie, le foto così, delle pose, degli atteggiamenti molto effeminati, quindi sono contrarie in qualche modo sia a questa immagine di potenza, macia, no? Che dell'epoca di Xi Jinping, sia la morale diffusa, ma anche all'idea che insomma si sta spingendo per la natalità, tutta questa effeminatezza dei maschi non va mica tanto bene. E ho espresso un po' queste mie perplessità a diversi interlocutori quando chiacchierando in Cina. Allora, faccio un insieme delle risposte, una casistica delle risposte che ho avuto. Allora, uno, questa moda fa circolare comunque l'economia dando al tempo stesso un'occasione di intrattenimento in un'epoca complicata. È un po' un oppio dei popoli che però genera anche valore aggiunto. Poi, due, fomenta l'identità nazionale. Cioè il bello, la bellezza non è più associata a mode che vengono da Occidente, dai blue jeans a non lo so che cosa, la Ferrari, ma ha una identità fortemente cinese. Poi, terzo punto, un pochino più problematico, è una moda, una tendenza che è impossibile da controllare per il potere, così come è impossibile controllare questa rinascita religiosa che è in corso. Per esempio, sono stato al Tempio dei Lama, che è il maggior tempio lamaista di Pechino, e ci sono tantissimi fedeli, un tempo c'erano turisti soprattutto, adesso invece tanti fedeli, poi magari lasciamo stare che è una fede, è una religiosità molto superficiale, è la richiesta di cose concrete al divino, però è molto, si nota questa cosa qua. E quindi questa, diciamo, questa incontrollabilità del fenomeno fa sì che la Hanfu venga in qualche modo tollerato e monitorato, sperando che non dia luogo ad aggregazioni pericolose sul medio-lungo periodo, ma hanno già detto che certi...
Soprattutto nelle aree delle minoranze.
Esatto.
Cioè, diciamo, se questa cosa, diciamo, dalla dimensione estetica si spostasse mai su una dimensione politica, allora forse l'atteggiamento anche del governo cambierebbe.
Ma sicuramente, ma il fatto interessante è che nelle aree tibetane però ho visto non i tibetani che si vestivano
così, i cinesi vestiti da tibetani,
spesso da tibetani e magari dei tibetani che gli offrono dei servizi, per esempio quelli che avevano il mastino tibetano, questo cane.
E per la foto serve, certo.
Esatto, che si piazzava lì di fianco, che 10 yuan ti facevano fare la foto con quello, capisci? E quindi è tutto un fenomeno tra il turistico e il sociale, è piuttosto, piuttosto interessante. Altro elemento interessante, più culturale, mi hanno detto che il maschio effeminato nella tradizione cinese ha un significato diverso che da noi. Cioè, molto spesso il maschio effeminato piace anche alle donne, quindi non è necessariamente un ostacolo alla crescita demografica, cioè non è detto che non si riproduca.
Che è uno degli obiettivi, sì.
Il maschio effeminato. E infine quest'altra cosa, che l'intraprendenza che rivela comunque gente che dedica almeno 2-3 ore al giorno a truccarsi e vestirsi, è comunque un antidoto a quell'altro fenomeno, quello degli sdraiati. Ti ricordi il Tamping di cui si parlava, i giovani cinesi rinunciatari a fronte alle difficoltà della vita, che si siedono, si sdraiano, non fanno più niente. Insomma, invece questi qui reagiscono dandosi così da fare per farsi, va bene, i selfie e le foto, però si danno da fare. E quindi è un antidoto all'atteggiamento di rinuncia che è stato identificato anche nei documenti ufficiali come un problema. Ecco, voglio dire, è anche un fenomeno che io nella mia superficialità identificavo come un fenomeno decadente, vedi che è leggibile in maniera molto più complessa e articolata in una società che comunque per me resta infinitamente più vitale delle nostre civiltà, delle nostre società occidentali. Ecco.
Ah, ho sbagliato. Allora, ci siamo un po' allungati, Gabriele, non abbiamo avuto alla fine il tempo, perché c'è un'altra ospite che ci aspetta, né di approfondire o di accennare, come ci eravamo detti, a questa questione del piano quinquennale per l'accelerazione della modernizzazione agricola e rurale, ma trattandosi di piano quinquennale, avremo tempo, non abbiamo neanche fatto in tempo a raccontare la condanna a 24 anni di carcere del Monaco, del cosiddetto Monaco amministratore delegato, no? Xu Yongxin, per quasi 3 decenni a capo del celebre tempio buddista di Shaolin, è stato condannato a 24 anni di carcere per appropriazione indebita pari a circa 35 milioni di euro.
A proposito di religiosità.
Esatto, insomma è stato lui, no? È stato lui che ha trasformato quel luogo lì, che è un tempio importantissimo per i buddisti, diciamo, in una specie di marchio globale visitato da milioni di persone. E insomma la cosa è finita così, con 24 anni di carcere e qualche decina di milioni di euro che balla. Ci sentiamo allora la prossima settimana, ricominciamo dall'agricoltura e poi vedremo dove ci portano i fatti.
Va bene, alla prossima.
Grazie Gabriele.
Ciao, 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 ciao.
(10:52 minuti, ancora un spicchietto di trasmissione. Come avrete forse sentito dal brano, ci spostiamo in Birmania, anzi più precisamente ci spostiamo in India. India scelta dal nuovo presidente birmano, eletto qualche mese fa nel corso di una tornata elettorale, diciamo, non propriamente trasparente, per il suo primo viaggio ufficiale all'estero. La visita è iniziata sabato scorso, si conclude oggi, anzi si sta già proprio concludendo, visto che in India è già pomeriggio inoltrato. Buongiorno e benvenuta a Paola Morselli, spesso ci aiuta in questa trasmissione, ricercatrice dell'ISPI, si occupa proprio di sud-est asiatico. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto Paola, grazie. Solo a titolo di promemoria, chi è il nuovo presidente birmano, come è arrivato alla presidenza e insomma quanto conta questo viaggio per la legittimazione anche internazionale della sua presidenza, diciamo della sua entrata in carica?
Sì, noi lo chiamiamo nuovo presidente birmano, ma in realtà non è una figura nuova, è a capo del paese di fatto da un po'. Diciamo che il generale Min, che è stato appunto di recente eletto con le elezioni di fine gennaio, è stato insediato il suo governo ad aprile, è quello che ha guidato il colpo di Stato del 2021, che nel febbraio 2021 ha tolto di fatto dal potere il governo eletto democraticamente, guidato anche dal premio Nobel Aung San Suu Kyi. Quindi è una figura che di fatto è a capo del paese ed è dietro un po', se così vogliamo dire, la guerra civile che in perversa nel paese appunto dal 2021. È un uomo dell'esercito, è un generale di fatto, ha guidato per anni l'elite militare del paese, che in Myanmar continua a avere un ruolo significativo, tanto significativo che adesso di fatto il governo che è stato legittimizzato con le elezioni di inizio anno è un governo prettamente militare. Buona parte dei voti sono andati al governo appunto che sostiene i militari, che poi ha eletto formalmente da questa parvenza di legittimità a un governo che di fatto si è insediato con un colpo di Stato militare. Questa visita in questo sistema, in questo panorama, la visita all'estero, che è la prima che fa lui da presidente, dà ancora di più, serve a legittimizzare la sua guida. Nel momento in cui un presidente viene accolto con i massimi onori all'estero, ne si riconosce l'autorità in qualche
modo. Non è più un oscuro militare che ha preso il potere con un atto violento, ma è il presidente eletto di un paese appunto che vuole trattare da pari. Perché l'India invece, storicamente, diciamo perlomeno nella vulgata, nella lettura tradizionale, storicamente è Pechino il protettore, lo sponsor della giunta militare, adesso diciamo della presidenza birmana, quindi ci si aspettava che sarebbe stata la Cina il primo paese a essere visitato. Perché questa scelta? Solo un fatto organizzativo. Prima parlavamo con Gabriele Battaglia, devo dire che in effetti Pechino è stata piuttosto frequentata impegnata in questi ultimi mesi dai leader sia europei sia dell'altra sponda del Pacifico. Quindi solo un fatto organizzativo oppure c'è dell'altro? È un colpaccio di Modi per il premier indiano, per insomma conquistarsi un ruolo, un altro pezzettino, cioè diciamo di ruolo sullo scacchiere internazionale?
I fattori sono tanti. Allora, diciamo innanzitutto che la seconda visita che dovrebbe fare il generale Min è a Pechino, quindi comunque è partner fondamentale. Ricordiamoci che il Myanmar è tra la parte nord del paese, si trova appunto tra l'India e la Cina, quindi i maggiori partner anche soltanto per vicinanza geografica sono appunto questi due paesi. Entrambi i paesi hanno mantenuto le ottimi rapporti con il governo che è in carica. Si parla soprattutto di rapporti con l'India per quanto riguarda il confine che condividono, che è più di 1600 chilometri se non sbaglio, che è molto poroso e da molti grattacapi, soprattutto all'amministrazione indiana, per quanto riguarda gruppi transfrontalieri che contrabbandano sostanze, persone e altre tipologie di problemi legati di commerci illegali. Quindi sicuramente c'è un'attenzione particolare alla tranquillità del confine, questo sia in India che anche in Cina dall'altro lato. È stata fatta prima forse in India, uno perché era una visita che non avveniva dal 2019, quindi è importante anche per la giunta nuova appena instaurata rinsaldare i rapporti con l'India. È importante perché non si crea eccessiva dipendenza da una Cina. Noi sappiamo che comunque il Myanmar mantiene sì dei rapporti con la Cina, anche con la Russia, molte delle armi che sono in dotazione al governo birmano provengono dalla Russia, però è importante anche per il commercio che i rapporti con l'India rimangano ben saldi. Inoltre questo viene fatto anche per rassicurare l'India in un certo senso. Sappiamo che Nuova Delhi e Pechino non sempre sono nel migliori rapporti, o comunque rimane una tensione, una lotta in qualche modo per mantenere il controllo, la priorità, l'influenza sul continente asiatico tra questi due giganti. E quindi è importante anche che sì, in questo periodo magari la Myanmar rimane molto vicino alla Cina, anche perché la Cina è quella che si è operata un po' di più per essere presente nelle trattative tra i vari gruppi etnici armati e il governo della giunta militare, ma comunque si deve dare un'importanza anche simbolica all'altro partner che rimane importante.
Sono le 10:59 minuti, il nostro tempo si conclude qua. Io ringrazio come sempre Paola Morselli.
Grazie a voi.
Mannaggia, è ripartita la sigla dell'inizio con i saluti della trasmissione, mi senti ancora? Comunque, grazie Paola, ottimo. E grazie a tutti voi per l'ascolto. Torneremo anche su questa questione, ora ne abbiamo parlato in modo un po' così diciamo geopolitico alto, poi dopo nella concretezza il Myanmar è un paese dove c'è una guerra che ha fatto già decine di migliaia di morti, ne abbiamo parlato, ma insomma c'è sempre anche questo lato da seguire, da raccontare. Ci sono sicuramente anche degli affari sul piatto, magari torneremo con Paola su questo per capire poi dopo se questa visita ha fruttato anche degli investimenti indiani nel paese e quali e a quale prezzo. Io lascio la linea adesso a Pubblica, Lele Liguori, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento al prossimo mercoledì, ringrazio anche Gabriele Battaglia come sempre, a tutti voi buon ascolto, buona giornata.